Entendo. Spiego. Sì. Bene, è importante però che mi spiego su altre cose e non su queste di dettaglio. Voglio dire alcune piccole annotazioni su questa quinta giornata, per poi sviluppare altri passaggi nel merito specifico della Evangelii Gaudium. Le piccole annotazioni sono queste. Forse questo giorno è un po' in salita. Ed è facile anche qualche scivolata. Perché in salita magari si guarda un po' il panorama, si lascia prendere. Oppure perché giorno dopo giorno le tentazioni si fanno più penetranti, più sottili. E poi perché più passano i giorni degli esercizi, più ci viene incontro il tempo in cui dobbiamo fare altro, dimenticando magari che dobbiamo vivere proprio queste cose. Ma solo perché vorrei che questo giorno, che magari risulta un po' in salita, avesse dentro un'ulteriore tenacia in questo cammino, per non dissipare la grazia del compimento. La scansione del tempo ci fa contare i giorni, le ore, perfino i minuti e i secondi. Ma noi conosciamo per grazia il segreto del tempo e la preziosità del tempo. Vi leggo a questo proposito un piccolissimo proverbio che mi è arrivato, come sempre arriva il giorno di venerdì, un pensiero. Dice, è un proverbio africano, non arrenderti, rischieresti di farlo e arrenderti prima del miracolo. Com'è vera questa cosa? Buona domenica, fine settimana, buona domenica. E firma sempre, ma questo lo sapete già, è un uomo vedovo, rimasto vedovo, dice Augusto con Eliana dal cielo, questa unione che continua. Adesso volevo citare proprio questo proverbio africano, anche per sottolineare come questi popoli, che non sono i più avanzati, secondo alcune logiche, alcuni metri di valutazione, misure di giudizio, ma hanno dentro una sapienza profondissima, e non solo questo proverbio, non solo questo popolo. Quindi anche questo giorno ci veda protesi fino in fondo, non sciupando neanche un minuto. La seconda annotazione. Sfogliando le pagine di Avvenire, ho ritrovato, senza avere il tempo di leggere tutto ovviamente, ma anche la minima parte, ma lo scorrere dei titoli, delle attenzioni, i problemi di tutto il mondo. Mi sono ritrovato in questa situazione, in questo sguardo. Noi ogni giorno, attraverso i media, attraverso in particolare questo giornale che ci interpreta, non sarà da dimenticare questo, da sottovalutare, e tutte le problematiche dell'Evangelica Audio. È passo in trasparenza di dire, oh, guarda, questa situazione Timor-Est non è forse una di quelle situazioni a cui nelle sfide questo testo, chiamate proprio così, l'abbiamo visto un po' ieri, Papa Francesco offre una chiave di lettura e questo strumento giornalistico, anche di opinione, di formazione, è uno strumento per aiutarci a vivere e ad attraversare queste sfide. E così mi sembrava proprio, adesso non sto a farvi l'elenco, poi voi siete lettrici di questo, ma mi sembra proprio collegabile. Non sarà così tutti i giorni, non sarà immediatamente, però si accompagnano processi che sono i processi che ci sembrano difficilissimi indicati da Papa Francesco in questo testo, invece comunque sono in atto già strumenti di opinione, di formazione, di cultura, di rilettura delle situazioni e dovremmo ancora di più appassionarci a leggere, a meditare e a diffondere anche. La terza annotazione riguarda il testo dell'adorazione di ieri sera, che tutti abbiamo ascoltato e abbiamo visto che riprende diversi passaggi di quanto già meditato. E vorrei invitare a custodirlo bene questo testo, ringraziando chi l'ha pensato, l'ha costruito, scegliendo i vari contenuti. Direi di conservarlo, di custodirlo, perché ci dà una chiave di lettura sintetica per l'Evangelica Audio. Oh, che in alcune pagine sembra un po' allungarsi fuori, insomma, sembra aggiungere capitoli, paragrafi che sono difficili da inquadrare bene immediatamente, però questo è uno sguardo da tenere vivo perché tocca i punti essenziali e quindi anche i paragrafi meno immediati da comprendere vanno tenuti in questa luce. Quindi è un piccolo strumento a segno che valorizziamo ancora di più grazie alla fatica di chi l'ha preparato per noi e magari anche da utilizzare nelle comunità per introdurre un incontro una sera, magari semplificandolo se deve introdurre un incontro, però ci sono testi che possono servire. Dicevo anche dentro di me, e lo dico adesso con voi, mi sembra che il genio femminile è capace di fare sempre per intuizione sintesi. Quindi primo ringraziate il Signore di essere quello che siete. Secondo mettete a frutto questa caratteristica. Penso anche che il genio femminile sia capace, quando puoi, le sfumature di ciascuna, ma capace per natura sua profondamente di riportare in sintesi anche quello che nelle giornate normali magari si vive un po' disperse, perché è il genio di un cuore che unifica, valorizzando anche non solo grandi momenti, ma piccoli momenti. Però il genio femminile ha questa capacità. Non devo dirlo per fare un complimento, non è necessario, poi non è questo il senso. Però perché ognuna, dove poi si trova, ognuna con quella piccola fraternità con cui si sta in un posto piuttosto che in un altro, possa essere consapevolmente e sempre più volutamente segno di questo. Perché alcune circostanze ci possono anche un po' disperdere, ci possono anche portare un po' fuori, non in senso negativo, ecco, ma ti devi dedicare a questo, devi pensare a quest'altro, c'è una cosa da fare, ne hai in mente altre tre che non sai quando farle, tutto questo ci porta fuori, no? Comunque diventa una difficoltà. Svegliate fino in fondo quello che siete, custodite questa capacità, questa grazia. Si diventa capace di un servizio veramente pastorale, perché diventa un servizio di autentica comunione per il modo, lo stile, per il tipo di approccio. Non per il tipo di riuscita, tantomeno di successo, non è questo che cerchiamo, ma per il tipo di approccio, per lo stile semplice dentro le relazioni, è un po' come il DNA di chi e viene a contatto con tutto, di tutto, non si estranea a niente, no? Però poi produce con una sorta di setaccio, che dico setaccio perché mi viene un'immagine, vagliare, no? Ecco, dello strumento con cui vagliare, no? Che è l'equivalente del discernimento, qui in termini materiali, nell'immagine dello strumento, ma invece nel significato profondo in cui torniamo a dire più volte in questi giorni, questa necessità del discernimento. Il genio femminile ha questa capacità di, o per sensibilità, o per intuizione, o per grazia interiore, non so come descriverlo meglio, lo descrivereste meglio voi, però lo sottolineo. Non mi pare di averlo fatto altre volte, ecco, se non con qualche piccolissimo cenno, adesso mi dilungo un pochino, non più di tanto, perché vorrei che al di là di quello che si porta a casa come risultato nel lavoro pastorale, a volte si porta a casa tanto, a volte si porta a casa poco come risultato, no? Ma non è questo che conta, è il modo di essere presente di una donna che appartiene al Signore, porta davanti al Signore tutti i suoi limiti, come i miei, come i tuoi, come me. Però quel modo lì di essere presente è significativo, è di per sé. Prima ancora di quello che uno fa, non fa, può fare, non può fare. Ma è significativo. Mi viene un'immagine, no, non particolarmente poetica, ma la uso lo stesso. Perché per alcuni versi è efficace. Una spugna cosa fa? Non fa nulla. Se fa qualcosa la deve muovere un'altra mano. No. Però c'è una presenza come una realtà che umanamente, con il tipo di presenza, lo stile di presenza, di relazione, è come una, tra virgolette, perdonate l'immagine, ma una spugna da cui passa tutto, ma da cui poi rimanda fuori tutto trasformato. Questo la spugna non lo fa, ma voi sì. Non avere timore, non avere altri desideri anche. Assorbite quello che nei limiti quotidiani vi è dato di diventare molto. Ognuno deve dire il mio, non nel senso individualistico, ma nel senso di messa in gioco completo. Ecco. E poi si vedrà o non si vedrà il frutto di questo, ma potrebbe essere molto bello, anzi, spesso lo è. Non viene dall'efficienza, non viene dall'organizzazione, viene dalla tua umanità consegnata al Signore Gesù, nella Chiesa. Ecco. Con questa piccola immagine inadeguata, ecco, al senso più profondo di quello che voglio dire, noi in questa nona meditazione, vedi che hanno molto pazienza, Vienna, se per te c'è qualche fatica non preoccupatevi. Io voglio un po' capire e meditare con voi questa sfida ulteriore che il Papa ci presenta al paragrafo 71, 72, 73, 74, non di più oggi, forse neanche tutto questo. Qui dove usa un'espressione che non è molto diffusa. Da noi si dice più spesso, ma che non è ancora un segno di una cultura particolare, la città metropolitana. No. Qui il Papa usa l'espressione sfide delle culture urbane. Comunque in questione è la città. Il Papa incomincia questo paragrafo dalla visione dell'Apocalisse. E la lettura di ieri, la prima lettura di ieri, su cui non mi sono soffermato più di tanto. La Nuova Gerusalemme, la città santa, è la meta verso cui è incamminata l'intera umanità. L'intera umanità, la nostra visione ci permette di non lasciare fuori proprio nulla. È interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell'umanità e della storia si realizza in una città. Allora, il Papa come si muove? Abbiamo bisogno di riconoscere la città, quindi ogni nostra città, che non è la Gerusalemme celeste. Bello che abbiamo cantato più volte Gerusalemme, 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 Gerusalemme. Cantiamo ancora se possibile. Riconoscere la città a partire, ecco la cosa sorprendente, da uno sguardo contemplativo. già un po' remessa ieri questa cosa, ed è dentro anche, non con riferimento alla città, ma è dentro anche in questo testo. Ossia uno sguardo di fede che scopra, notate questa cosa com'è bella, quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze, i luoghi della città, che sono luoghi di tutti, strade, le case, le piazze. Secondo il Papa, ha ragione, Dio è già presente. Dio non è uno che è dappertutto in modo generico e irrilevante e non si sa come trovarlo. È dappertutto per affermazione categorica, ma non per esperienza esistenziale. Invece questo sguardo, che non è lo sguardo del sociologo, e non è lo sguardo che si costruisce con documentazioni statistiche, sì. C'è un ben prima e un ben oltre, e un ben altro. Comunque la si guardi, la città, anche nelle sue periferie interne, che qui c'è qualcosa in avvenire, registrando un dato di cronaca, con tanti commenti però, con tanti sguardi interessanti, a proposito di uno sgombero di Eritrei a Roma. Ne metti a nudo anche che cosa hanno fatto le istituzioni. La certezza che guida il Papa, e di cui noi dovremmo essere sempre consapevoli e quindi da questo illuminati, è che Dio abita già nelle case, nelle strade, nelle piazze delle città, anche se coloro che ci sono e vi abitano e percorrono, eccetera, non lo sanno. Ma il dramma è che non lo sanno nemmeno gli operatori pastorali, e che qualche volta nel valutare le situazioni sembra che non la sappiamo neanche noi. La presenza di Dio accompagna già il travaglio di una città. E Dio è sempre alleato di chi si prende a cuore la città, se la prende a cuore dentro il lavoro pastorale. Accompagna la ricerca sincera che persone, gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita, accompagna coloro che soffrono perché mancano di, perché non possono che, eccetera. E dentro la stessa fatica, nella costruzione di un senso della vita, Dio è lì. Che non diventi che noi siamo i primi a non crederlo, o comunque, non dico a negarlo, ma a non considerarlo. Lo Spirito ci precede, agisce prima di noi, senza di noi, oltre noi, nonostante noi. Non dimentichiamo alcuni passaggi delle lettere pastorali che ci hanno preceduto. Egli vive tra i cittadini, non dice vive tra i praticanti, non dice vive tra i fedeli. Tra i cittadini, promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza di Dio dentro, quindi, le sfide che nelle città ci sono, le sfide delle culture urbane, questo è il titolo di questo paragrafo, è una presenza che non deve essere fabbricata, ci andiamo noi a portarla, ci andiamo noi a scoprirla, perché c'è già, auspicando che possiamo diventare anche nei luoghi più aridi e più complessi, più ricarichi di tensione, essere un piccolo segno dello stile di Dio, quindi non andare a smentirla, o se non smentirla, ignorarla, non vuol dire. Ma questa presenza deve essere scoperta e svelata, perché c'è, vediamo se c'è, no, perché c'è, svelata. Dio non si nasconde, ma coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. Mi pare che questo paragrafo 71 sia molto chiaro, e sia molto forte. Dovrebbe incidere molto per tutti i passi che noi siamo chiamati a compiere. Quando un giornale documenta certe situazioni e fa emergere anche alcune dinamiche, mette in evidenza questa cosa. Un giornale come quello che citavamo prima, ovviamente, o simile. Alcune riviste missionarie mettono in evidenza questo. Ci fanno toccare con mano. Ti convincono, spero. Guarda, non è secondo uno schema che abbiamo in mente noi, ma guarda come il Signore agisce, conduce, chiama, riesce ad entrare, riesce a farsi presente. E da questi reportage, da questi racconti, da libri anche che documentano questo, non solo giornali, eccetera, e viene un aiuto a diventare operatori, testimoni, come Evangelii Gaudium vorrebbe. Cioè, ci sono qui dei paragrafi che non sono di immediata comprensione in tutte le loro implicazioni, ma grazie a questi strumenti, se li leggiamo, li consideriamo, e ci vengono portati nella mente e nel cuore esperienze già in atto di quello che qui c'è scritto, che dovremmo ancora fare. Quindi c'è una sorta di osmosi tra quello che è dentro, una riflessione che stimola anche, e quello che è vissuto da tutte le varie parti del mondo ti porta in casa. Ma non tutti gli strumenti fanno questa mediazione, questo è importantissimo, e nel presente alcuni strumenti la fanno, e come, e raccontano, evidenziano, fanno diventare storia anche frammenti di esperienze, di frammenti che magari hanno avuto bisogno di una incubazione notevole, una presenza silenziosa notevole, come alcune che abbiamo visto in Turchia un po' di anni fa, 9 anni fa. Come Nella città l'aspetto religioso è mediato da diversi stili di vita, da costumi associati a un senso del tempo, del territorio, delle relazioni, che differisce dallo stile delle popolazioni rurali. Interessante che il cristianesimo ha puntato alle città. Gli apostoli sono andati diretti, sapendo che andavano anche a morire, ma sono andati diretti, e nelle città anche più squallide, metti Corinto. Nella vita di ogni giorno i cittadini molte volte lottano per sopravvivere, e in questa lotta, che non ci dà un risultato immediato, non porti a casa per tanto tempo quasi niente, si cela un senso profondo dell'esistenza che di solito implica anche un profondo senso religioso. L'atteggiamento del Papa è: dobbiamo contemplare questo dato, per ottenere un dialogo come quello che il Signore realizzò con la Samaritana presso il pozzo, dove lei cercava di saziare la sua sete. Noi dovremmo essere sempre persone che non si stancano di nessuna fatica. E che non dicono di nessuno: ma questo è fatto così, non cambierà mai, cosa vuoi che venga fuori da uno così? Ma sempre persone non solo desiderosi, ma coscienti, certe, no? Certissime, che non sappiamo quando, non sappiamo come, ma il Signore ci può sorprendere dentro la storia di persone su cui magari immediatamente non scommetteremo nulla. Non è una poesia dire che i figli di Dio possono essere tratti dalle pietre. Non è una proiezione così per dire che ci saranno categorie che ci precederanno nel regno. E Dio è l'artefice nascosto di un'opera che noi dovremmo assecondare, di cui dovremmo essere anche sempre attenti testimoni, anche, diciamo, pure anche protagonisti, ma la cui profondità e ampiezza, e qualche volta rischiamo di misurare sui nostri stati d'animo, sulle nostre riuscite o non riuscite. Allora diventa un fiato corto, non è più il respiro di Dio. Allora non è più il movimento dello spirito, anche perché le nostre sconfitte magari ci bruciano un po', anche perché non è andata come avremmo voluto, anche perché se si fosse fatto così allora sì che, eccetera, per cui poi robe strane. Ci sono un sacco di cose, a mio modesto parere, lo dico sottovoce, che entrano nel confronto anche pastorale, per l'amor del cielo, anche nel confronto che parte bene, ma che andrebbero lasciate cadere immediatamente, perché fanno da schermo, andrebbero lasciate cadere subito, come quando si depongono le armi. Quelle non sono armi, perché ognuno le porta convinto di riuscire per quella strada lì, sostenendo quella cosa lì, portando quel problema lì, di realizzare chissà che cosa. No, invece è il contrario, lasciando cadere certe problematiche. Non per disinteresse, per libertà del cuore, per scioltezza interiore, per lungimiranza di sguardo. Non tiriamoci addosso la polvere. Qualche volta qualcuno mi dice, ma perché non rispondi su questa cosa? Perché devi lasciar cadere la domanda? Perché non ho nulla in merito da rispondere. Perché la logica che ci guida è un'altra. Ogni tanto mi capita questo. Ma non considera questo problema. Non lo considera perché non è questo il problema. Il problema sei tu, come ti poni. Come con umiltà ti mette in gioco. L'operatore pastorale, il testimone, la persona consacrata, il battezzato in Cristo, il discepolo di Gesù, deve ogni momento essere desideroso, non solo disponibile, desideroso di far cadere le squame dagli occhi, di vedere la realtà con occhi nuovi. Non superficialmente, non considerando il male che c'è, c'è come il male, ma considerando le sorprese di Dio, al cui servizio discreto sei posto, sei posta. Io chiederei di soffermarvi a lungo nel meditare questo paragrafo 71, che poi lascia spazio al paragrafo 72, sempre con occhio contemplativo, con cuore contemplativo, sapendo che tratta con una materia, la materia umana, dell'umanità stessa, no? Nessuno escluso, che è materia con cui il vasaio continua a modellare la creta. E tu devi stare più attenta, disponibile, scrutatrice di gesti che più profondamente compie un altro. Non devi mettere mano così in nome di un'efficienza, in nome di un... Anche perché le persone, per crescere in questo processo, hanno bisogno di tempo. Noi siamo come le sentinelle, non inerti, passive, no, tantomeno indifferenti, no, non è questo che voglio dire. Ma mentre ti appassioni e soffri, anche ti strunci per qualcosa che ti sta a cuore, con lo sguardo contemplativo che sa leggere dentro, offri anche questa sofferenza, guadagnerai in libertà. Sarai maggiormente segno dell'opera di Dio e Lui farà quello che solo Lui può fare. Il paragrafo 72 chiude con questo riferimento all'incontro di Gesù con la Samaritana. Un incontro in un'ora insolita, in condizioni certamente strane, è un incontro senza fretta, è un incontro fuori dagli schemi, ma questo incontro parla ancora oggi, e chiede a noi oggi di convertirci nei rapporti pastorali con le persone. La citazione evangelica non è un rimando per dimostrare una tesi, è un'icona per aprire il cuore. Detto questo, nel paragrafo 73, detto questo, che andrebbe molto tenuto vivo nella meditazione, contemplazione, silenziosa adorazione, come dice l'ultimo, se ricordo bene, l'ultimo passaggio di questo brano, di questo testo per l'adorazione. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all'impegno e all'attività. Occorre sempre uno sguardo contemplativo, che è quello che sa vedere non astrattamente Dio, il concetto di Dio, ma Dio all'opera nelle persone, all'opera nelle città. I territori che sembrano più lontani, i più estranei. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la parola, non un incontro esegetico con la parola. L'esegetico è uno strumento. Senza il dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato. Ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà e il fervore si spegne. Quindi si spegne la vita. E un'altra vita non la genera l'assenza della vita. Questo Scola l'ha ripetuto continuamente. Solo la vita genera la vita, ma è un dato elementare. Perché nelle dinamiche pastorali complesse, sono per sé complesse, ci costruiamo su tante cose, ma c'è un perché lo stare davanti a Dio in silenzio, in adorazione, in contemplazione, in ascolto è la posizione più scomoda per la nostra umanità. E allora ci sono un sacco di altri perché che minano questa priorità. Un sacerdote mi diceva tempo fa, un sacerdote molto bravo, molto, diceva: sono contento perché ormai sono riuscito a mettere ogni settimana, in quel giorno, in quell'ora, un'adorazione silenziosa. Non l'avevo mai fatto. Io sono stato zitto, in silenzio. Detto questo, nuove culture continuano a generarsi in queste enormi geografie umane, le città come enormi geografie umane, dove il cristiano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma che riceve da esse altri linguaggi, simboli, messaggi, paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto col Vangelo di Gesù. Questa è la vera questione, che anche il credente, ma anche la comunità credente, condizionata da linguaggi e strumentazioni diverse, si ritrova senza volerlo e spesso senza neanche accorgersene a non avere la visione di Dio in rapporto alla gente. Il deserto è questo qui, non è quello che diciamo noi che c'è, ma è quello che facciamo noi, a volte. Una cultura inedita palpita e si progetta nella città. Il sinodo ha constatato che oggi le trasformazioni di queste grandi aree e la cultura che esprimono sono un luogo privilegiato della nuova evangelizzazione. ciò richiede di immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane. Gli ambienti rurali, lo dico tutto, a causa dell'influsso dei mezzi di comunicazione di massa, non sono estranei a queste trasformazioni culturali, che operano anche mutamenti significativi nei loro modi di vivere. Spazi privilegiati della nuova evangelizzazione, spazi che noi quindi dovremmo abitare con animo sereno, non affannato. Non animo sereno perché ci troviamo le nostre vacanze, ci troviamo poi i nostri spazi per andare a fare altre esperienze, no, dopo noi qua. Ecco, ma sereni perché abitiamo una realtà che è già abitata dal Signore. E in un campo che è il mondo, scuola. In un campo dove, se mi rendo disponibile, posso ritornare a un senso che diversamente viene a mancare completamente. Se la vita perde il senso vero di quello che è, la persona muore già. Perché non si riconosce neanche l'esistenza della persona, non di questa o quella, non del concetto di persona, ma del fatto che trattando di questo, di quello, di economia, di finanza, di cultura, di eccetera eccetera, di tutto quello che è, non consideriamo, non c'è come riferimento la persona. Questa è la persona, questa è una persona. Si rende necessaria una evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri, con l'ambiente e che susciti i valori fondamentali. Quindi, senza evangelizzazione, senza riconoscere questa presenza già di Dio sempre all'opera, a che cosa si va incontro? Si andrebbe incontro a una disumanizzazione. La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. D'altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati per lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i non cittadini, i cittadini a metà, o, testo del Papa, gli avanzi urbani. La città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, appaiono anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. Questi avanzi urbani non sono gli avanzi che vengono lasciati sui marciapiedi dalla nettezza urbana, anche questo contribuisce al degrado, ma sono considerati avanzi urbani le persone, in certe condizioni, in certe situazioni. C'è di tutto, non si può dire c'è di tutto e non c'è il senso della persona. questo non è l'avanzo urbano, questo non è un estraneo, questo non è un indegno di stare in questo quartiere, questo non è, perché è, noi conosciamo per grazia, per rivelazione, il segreto e la bellezza di questo è. Lo riconosciamo perché riconosciamo il Figlio di Dio incarnato, Cristo Gesù, quindi riconosciamo il Padre, Dio come Padre, quindi riconosciamo ogni persona come figlio, figlia. Neanche la convinzione più o meno forte di questo legame di conoscenza con Dio come Padre, tramite l'umanità di Gesù, è decisiva in ordine a un processo culturale, un processo pastorale, un processo di evangelizzazione. Il Papa stigmatizza anche alcuni fenomeni che toccano le città, non misconoscendo che il Signore è all'opera e c'è una, la sua presenza da scoprire, no? Da svelare, da far emergere. Stigmatizza le case e i quartieri si costruiscono più per isolare e proteggere che per collegare e integrare. La proclamazione del Vangelo sarà una base per ristabilire la dignità della vita umana in questi contesti, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in abbondanza. Giovanni 10:10. E qui c'è un punto molto forte, poi chiudiamo. Punto molto forte. Il senso unitario e completo della vita umana che il Vangelo propone è il miglior rimedio ai mali della città. Non rischiamo di essere reticenti in ordine al Vangelo, pensando che possa essere interpretato come teoria. È la chiamata del Signore alla vita buona, quella che scuola chiama la vita buona. È la realtà che non appare se non annunciamo, che un'altra apparenza prende il posto della realtà. Siamo espliciti nell'annuncio, dentro relazioni, dentro rapporti, incontri, eccetera. Non diventiamo reticenti. Non prima c'è l'uomo e poi il soprannaturale e poi lo spirituale. C'è la persona che è destinata ad essere figlio, figlia di Dio. Noi dobbiamo, con uno stile particolare, fa risuonare questo Vangelo, perché cambia lo sguardo sulla vita. E sprigiona energie nuove. Vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristiano e feconda la città. Non dobbiamo avere paure o schermi nei confronti di certe situazioni pastorali, anche nelle nostre piccole città, anche nei nostri posti dove siamo. Non dobbiamo leggerle, interpretarle per quello che non ci sembra chiaro, per quello che ci sembra diverso. Dobbiamo evitarle le situazioni, anzi, più ci sembra difficile e più le dobbiamo evitare volentieri, perché sennò non è l'amore di Dio che ti muove. Che vengano tanti episodi, tante situazioni, tanti esempi e si riscontrano anche leggendo Avvenire tante volte queste situazioni limite di questo mondo. Adesso chiudiamo la meditazione, però potreste anche voi stesse cercare, rileggendo anche il percorso della vostra vita, come sono stati vissuti i momenti più difficili o le situazioni più complesse, non so. Cioè, si può dire che con la grazia del Signore siamo riuscite insieme, no? Anche nella propria fraternità, ad abitare questa situazione senza pretese, senza giudizi, senza pregiudizi, ma col cuore aperto. La Chiesa che è una madre dal cuore aperto, e noi un piccolo segno di questa Chiesa dal cuore aperto, disposti a varcare, ad aprire porte, a varcare soglie, anche se non sappiamo cosa c'è di là. Lo capiremo man mano. E spesso scopriremo cose buone, più di quelle che noi riusciamo a portare. O di per sé, quello che noi siamo chiamati a portare è il massimo, perché la rivelazione del Padre nel Figlio, per tutte le creature come figli e figlie, nella potenza e sotto l'azione dello Spirito, quindi non c'è nulla di meglio e di più di questo. Ma però magari qualche volta vorremmo portare questo, vorremmo tenere quest'altro. Abitare con serenità. Ma lo si può fare solo se rimane vivo lo sguardo contemplativo, adorante, pronto all'ascolto, rappacificante. Solo se permettiamo con il nostro cuore che il Signore vi abiti senza condizioni. Bene, non ho fatto molte domande questo qua. Può bastare anche una sola.